Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Carissimi amici e carissime amiche, ben ritrovati all'ascolto. Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Leggerezza, rubrica ideata e condotta da Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, Giubileo e Leggerezza. Nell'augurarvi un buon ascolto diamo subito la parola alla nostra Simona Mancini.
Ben ritrovati all'ascolto di Leggerezza da Simona Mancini su Radio Mater e buon 2025 a tutti voi. E buon 2025 anche al nostro Francesco Vitale che ci segue sempre in regia. Questo è il primo appuntamento dell'anno, che è anche un anno giubilare. Abbiamo visto tutti la sera del 24 dicembre Papa Francesco ha aperto la porta santa della Basilica di San Pietro, un rito che segna ufficialmente l'inizio dell'anno giubilare. E come vi avevamo anticipato tempo fa, abbiamo pensato di dedicare il tema di questo appuntamento proprio al giubileo, che ricordiamolo è un anno speciale di grazia in cui la Chiesa offre ai fedeli la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria, cioè la remissione dei peccati sia per se stessi che per i propri defunti. Ricordiamo anche che quello in corso è definito il giubileo della speranza. E la speranza ben si associa non solo a questo momento straordinario del giubileo stesso, al momento dell'inizio dell'anno solare e di quest'anno santo, ma speriamo sia proprio una costante della nostra vita. In questo senso il giubileo stesso è immagine del percorso della vita, del viaggio della vita umana, che non è soltanto spaziale, ma è soprattutto temporale e direi anche introspettivo. Pensiamo a grandi scrittori che hanno riflettuto o rappresentato il tema del viaggio. C'è tutto il filone della letteratura di viaggio, ma di questo però parleremo probabilmente in un prossimo appuntamento. Entriamo comunque in una dimensione di viaggio come strumento e occasione di conoscenza. Tutto il mondo conosciuto deriva da scoperte effettuate attraverso i viaggi che hanno assecondato e sono stati l'espressione della curiosità dell'uomo. Dante, nel raccontare la storia del suo Ulisse, lo dipinge come un uomo assetato di quel desiderio di conoscenza che caratterizza la natura umana e la contraddistingue dagli altri animali. Poi Ulisse va oltre il limite consentito, e questo gli è fatale, ma il desiderio di conoscenza nel rispetto della natura e dei limiti, e aggiungo anche di se stessi, è l'elemento che muove da sempre il mondo. È importante in questo viaggio che l'uomo non perda se stesso, come avviene anche a Dante, personaggio della Divina Commedia, Dante che attraversa i tre regni ultraterreni per ritrovarsi. Ma ci sono anche altre opere che parlano di una sorta di viaggio in se stessi, come l'Ulisse di Joyce. Conoscere se stessi non è affatto semplice, e questo momento rappresentato dal giubileo potrebbe essere un'occasione preziosa per provare a farlo. Il viaggio, dunque, tema che attraversa la storia e che presenta le sue difficoltà. Soprattutto quando non si conosce il percorso, è difficile capire come arrivare alla meta. Come ricordo anch'io in una mia poesia di Leggerezza, il punto di arrivo, tutti abbiamo un punto d'arrivo o anche più punti d'arrivo nella nostra vita, nel viaggio della nostra esistenza. Così come lo hanno avuto pellegrini e viandanti nel corso della storia, e tra l'altro non senza difficoltà e non senza sperimentare anche pericoli. Scegliere dove andare è quanto di più delicato vi sia, e la scelta deve essere ponderata. Non sempre c'è il tempo di valutare tutto, e quindi ci si affida a volte all'istinto. Trovarsi al bivio capita spesso nella vita, e bisogna anche essere bravi a non sbagliare strada, o quantomeno avere nell'animo la speranza di prendere la strada giusta. a questo tema del bivio e della scelta è ispirata una mia poesia tratta da Leggerezza, il leggio, libreria editrice, Il bivio. Ascoltiamola.
Arriva il momento di scegliere la strada senza saper da lì dove si vada. Si guarda la vecchia, già nota e spianata, e a quella ignota non ancora tracciata. A un bivio ti trovi, il tempo è poco ed ogni scelta non si fa per gioco. Passato e presente, sicuro e stantio, potresti gettarlo per sempre in oblio. C'è poi un futuro ignoto ed incerto, che presto comunque sarà scoperto. Può essere lo stesso del nostro passato, sarà quel che avremo sperimentato. A volte il futuro può spaventare, ma bisogna comunque saperlo affrontare. Spirito, grinta, tu sei prudente e ne uscirai sempre vincente. Dovunque tu andrai, credi in te stesso, quando ogni dubbio affronterai spesso. Gli altri, a te mai potrai trainare, fiducia in te prima devi recuperare. Se gli altri in te dovranno credere, non devono vederti nell'animo cedere, nella convinzione di non valere, che quanto vali tu devi sapere. Qualsiasi scelta un giorno farai, per forza un cammino tu traccerai. Non ce n'è uno per forza più giusto. Vivi ogni istante sentendone il gusto. Errori, dubbi o grandi vittorie sono i tasselli delle nostre storie. Se poi imprevisti potranno capitare, dovrai riuscirli a sopportare. La scelta ora arriva a grandi passi. Lo stomaco pesa come grandi sassi. Ora chiudi gli occhi, respira e vai. Lungo la strada che sceglierai.
Sicuramente è possibile fare una scelta sbagliata, prendere la strada che non ci conduce nella direzione giusta. Il giubileo stesso è immagine di quello che può rappresentare la seconda possibilità, perché è strettamente connesso con il tema del perdono. Facciamo parecchi passi indietro. Nei pellegrinaggi medievali, i pellegrini preparavano delle pratiche di purificazione prima di intraprendere il viaggio. Facevano pace con i nemici, saldavano debiti se li avevano e addirittura predisponevano il proprio testamento e facevano donazioni alla Chiesa e in ultimo si confessavano il proprio pentimento. Questo era fondamentale perché il viaggio era finalizzato a un cambiamento che doveva essere manifestato a se stessi prima ancora di intraprendere il percorso che avrebbe portato alla meta. Qual era l'obiettivo? Era ottenere l'indulgenza. Inizialmente, così come oggi per il Giubileo, almeno in parte, i viaggi che avevano per meta le tombe degli apostoli o anche altri luoghi particolarmente significativi dal punto di vista spirituale, prevedevano la concessione dell'indulgenza plenaria, ossia la remissione totale dei peccati, un azzeramento dei peccati commessi fino a quel momento. Quindi non si trattava di turismo religioso, ma di un percorso di devozione e di penitenza. E le mete privilegiate erano i luoghi dove riposavano le spoglie degli apostoli, oppure dove erano conservate le reliquie, tra tutti i santi, potremmo dire soprattutto San Pietro, San Paolo, San Giacomo, ancora oggi Santiago de Compostela è uno dei luoghi maggiormente visitati non solo in Spagna ma in Europa. E c'è un percorso molto famoso che è il Cammino di Santiago che molti percorrono nel nord della Spagna. Spesso i santuari più famosi sorgono nei luoghi dove hanno perso la vita i santi martiri. E pensiamo a San Pietro sul Colle Vaticano, che è stata meta di pellegrinaggi da sempre, dai tempi forse della Basilica Costantiniana, ma anche San Giovanni Laterano. Tornando a San Pietro, che come dire è la più simbolica, c'era una strada, la Via Francigena, che collegava il nord Europa dall'Inghilterra con Roma e veniva percorsa dai pellegrini di tutti i paesi europei che sostavano a volte anche nelle abbazie, nei monasteri, nei pressi del percorso per ripararsi da pericoli e dormire al coperto. Ricordiamo che i monasteri svolgevano anche questo ruolo, diciamo, di accoglienza, dei forestieri. Facendo una riflessione, noteremo che i luoghi dove sono morti molti santi e apostoli sono in realtà lontani dai luoghi dove sono nati e vissuti, soprattutto i santi legati ai primi anni della Chiesa. L'impegno dell'evangelizzazione che Gesù stesso aveva chiesto ai suoi discepoli richiedeva lo spostamento, che poi era anche uno spostamento definitivo rispetto ai loro luoghi d'origine. Ed è così che un pescatore, un uomo che non aveva una solida cultura alle spalle, che proveniva da Cafarnao, che era un villaggio di pescatori, che aveva passato gran parte della sua vita a pescare pesci, finisce col pescare uomini, per citare una frase, del Vangelo, fino ad arrivare a Roma, che era uno dei luoghi più pericolosi, soprattutto per i cristiani. E infatti non fu visto di buon occhio, e sotto l'impero di Nerone San Pietro viene martirizzato e poco dopo di lui anche San Paolo, che proveniva da Tarso, che non aveva conosciuto personalmente Gesù, ma era stato folgorato sulla via di Damasco, come raffigura anche Caravaggio in un dipinto celebre che si trova a Roma, in Santa Maria del Popolo, e San Paolo aveva cambiato poi radicalmente il corso della sua vita. Le ossa di San Pietro tradizionalmente sono conservate nei livelli inferiori della Basilica Vaticana a Roma e quelle di San Paolo nella Basilica di San Paolo fuori le mura, ma c'è anche un altro luogo, Paolino, mi ricordo anche perché se tra il 2008 e il 2009 Benedetto XVI aveva detto l'anno Paolino per ricordare appunto la figura di San Paolo. Ecco, uno di questi luoghi è la Basilica, anche il Santuario delle Tre Fontane, meta di importanti pellegrinaggi, che è il luogo della decapitazione di San Paolo. E da romano ho ben presente che San Pietro e San Paolo sono i patroni di Roma ed è a loro che è dedicata la poesia inedita, San Pietro e Paolo, che ripercorre la loro storia e che andiamo ad ascoltare.
È fine giugno, il 29. Risplende il sole, oggi non piove. Giorno di festa, giorno speciale. I santi patroni della capitale. Uno di Cristo, il primo seguace, è una figura che a tutti noi piace. Di uomini detto il pescatore, ma per paura rinnegò il Signore. Per lungo tempo provò pentimento, mantenne forte il suo sentimento e nonostante il fatto successo, nel paradiso gestisce l'accesso. È santo umano, che ha anche sbagliato. Eppure al suo errore ha poi rimediato, che essendo uomini si fanno errori, che insegnano e dopo ci fanno migliori. Giunto poi a Roma, nel Mamertino, di Anco Marzio, con Paolo vicino, fu liberato da un angelo bello e questo dipinse anche Raffaello. A Paolo, che in vero era Saulo di Tarso, si dice il Signore un giorno si è apparso, disarcionandolo dal suo destriero, mostrò a lui la luce e l'amore vero. Ci mise tempo a tornare a vedere. Dentro di sé vide e disse preghiere, voce sentì e non fu un miraggio. E questo dipinse poi il Caravaggio. Pietro con Marco, Paolo con Luca, buona novella che al vero conduca, disser di scrivere in greco o in ebraico per fare cristiano pagano o laico. Nel Mediterraneo, qua e là predicarono, finché entrambi a Roma un giorno arrivarono. A Roma, dove nuova religione bene non fu vista dal divo Nerone, che il grande Omero voleva imitare, ed incendio in versi rappresentare. Incendio allora a Roma appiccò, di cui i cristiani l'impero accusò. Divenne dunque persecuzione, che nell'arena si andò da prigione oppure arsi fuori città. Solo i romani con più dignità. E così Paolo di Roma cittadino venne condotto in posa da inchino sulla Laurentina le tre fontane che sua condanna eseguivano le lame. Colpo di spada e morte veloce. Pietro, da ebreo, attendeva la croce. Prima di andarci la fuga tentò, ma sulla via Appia il Signore incontrò. Quo vadis, Domine? Gli chiese Pietro. Un istante prima di tornare indietro che Cristo disse: a Roma sto andando, al posto tuo che mi stai rinnegando. Non perse tempo, non andò lontano e fu crocifisso sul Vaticano, ma a testa in giù, chiese il pescatore, che morir non voleva come il Signore. Ben non si sa quando ciò sia avvenuto, che sia questo giorno sia convenuto, e questa era data di festa romana scelta per cancellare la festa pagana di Romolo e Remo, i due fondatori, avi antenati degli imperatori. E per celebrarla un dì Michelangelo creò la giostra di Castel Sant'Angelo, che ancora a Roma oggi si suole fare e i patroni così festeggiare. E che sia dal Pincio o dal Castello, a San Pietro e Paolo è spettacolo bello.
Abbiamo ricordato queste due grandi figure, grandi anche nella loro umanità, nella loro debolezza, almeno inizialmente, ma poi capaci di cambiare vita, capaci di pentirsi dei propri errori e correggersi. Paolo, per una vita trascorsa anche al servizio dei più forti e compiendo azioni di prepotenza e di violenza. Pietro per il rinnegamento, per aver avuto paura di affermare la sua fede, la sua vicinanza a Gesù nel momento in cui fu riconosciuto come uno dei suoi più fedeli seguaci, e ancora poi nel leggendario episodio del Quo Vadis sulla via Appia, ma terminato di fatto con la crocifissione sotto Nerone. Ma a partire dai pellegrinaggi di cui abbiamo appena parlato, durante il Medioevo nacquero anche altre occasioni per ottenere l'indulgenza. Parliamo dell'indulgenza crociata, una forma straordinaria di perdono che veniva concesso dal Papa ai pellegrini, chiamiamoli così, ai pellegrini armati in partenza verso la Terra Santa, che in quel momento era sotto il dominio musulmano. Ed è proprio in questo periodo di rinnovamento spirituale che contraddistingue il basso Medioevo che si inserisce la stagione delle crociate. Questa stagione inizia con la proclamazione del primo viaggio armato nel concilio di Clermont-Ferrand voluto da Urbano II nel 1095 e si conclude poi con l'assedio di Acri nel 1291 e con la, come dire, la caduta definitiva di quelli che erano definiti gli stati crociati. Quindi un fenomeno che è durato all'incirca due secoli in cui i pontefici, i papi, hanno bandito parecchie spedizioni. E questi erano dei viaggi estenuanti, mistici, che avevano un valore militare, ma anche devozionale. E sappiamo che però paradossalmente le crociate furono vere e proprie guerre e come tali portarono anche violenza. L'unica crociata ad aver avuto un'intonazione, non dico pacifica, ma conciliante, fu quella alla quale partecipò Federico II, conclusasi nel 1229 per vie diplomatiche. Federico II fu uno degli imperatori più longevi del Medioevo e unì, lo sappiamo, l'impero svevo e il regno normanno. Era di padre svevo, Enrico VI di Svevia, e la madre, la principessa normanna Costanza d'Altavilla. Quindi tutto si riunì sotto un'unica corona, la sua. Lui era cresciuto sotto la tutela di Papa Innocenzo III, il Papa della Teocrazia, ma fu anche scomunicato più volte proprio per atti di disobbedienza relativi proprio alla partecipazione alle crociate. Fu il fondatore della Scuola Siciliana, scuola poetica che rappresenta il primo movimento letterario italiano tra i primi poeti italiani ci sono i siciliani, fu il firmatario delle Costituzioni Amalfitane che documentano anche la sua grande apertura mentale, la tolleranza in campo religioso. E a questa figura straordinaria, direi stupefacente, è dedicata una poesia tratta da Leggerezza, Stupor Mundi, che riprende proprio l'appellativo rivolto all'imperatore Federico II. Ascoltiamola.
Stirpe sveva e cuore normanno, in un solo uomo insieme stanno, che in sé unì ben due corone, e del suo mondo fu il padrone. Federico fu il secondo, detto lo stupor del mondo, per la mente che assì aperta di ogni cosa alla scoperta. Bei castelli edificò, in alcuni si recò, altri invece furono segno di uno splendido disegno. Così fu Castel del Monte da cui scorgì l'orizzonte, così immenso ed infinito, per lo sguardo indefinito. A Palermo pose corte, mai pensò alla propria sorte, e le poesie dei siciliani sono i primi testi italiani. Resta un grande imperatore associato allo stupore, lo stupore sempre eterno anche nel mondo moderno. Oggi a volte ci stupiamo, eppur ci meravigliamo, per le cose che non vanno e che noi sentiamo per danno. Non è questo lo stupore, è ciò che sentiamo nel cuore, ciò che noi non ci aspettiamo e per cui ci emozioniamo. È come il sale della terra, l'entusiasmo di sotterra. Anche in pessima salita ci fa riscoprire la vita.
Crociate permettevano ai partecipanti, ma anche a chi era impossibilitato a partecipare per motivi di vario genere, alcun impedimento fisico, permettevano di ottenere l'indulgenza plenaria, l'abbiamo anticipato anche prima. Il primo a concederla fu Urbano II, che proprio nel concilio di Clermont afferma che lo posso leggere, ecco lo stralcio del documento: a chiunque avrà intrapreso il viaggio per Gerusalemme allo scopo di liberare la Chiesa di Dio, ammesso che sia per pietà e non per guadagnare onori e denaro, questo viaggio verrà contato come penitenza completa. Bene, poi l'indulgenza, abbiamo detto, è qualcosa che caratterizza anche il giubileo attuale. Nei secoli successivi alla prima concessione fatta da Urbano II, la struttura della concessione dell'indulgenza è mutata, è cambiata e sono stati aggiunti degli aspetti legati alle azioni, alle pratiche che dovevano essere compiute. Dicevamo prima di persone che avrebbero voluto partecipare alla crociata, ma avevano degli impedimenti oggettivi, fisici, e fu offerto anche a loro la possibilità di ricevere il perdono completo, pur rimanendo nei loro paesi, da Gregorio X, che a un certo punto, intorno al 1274, va a concedere non solo ai cavalieri, ma anche ai finanziatori dell'impresa l'indulgenza, la possibilità di avere l'indulgenza plenaria. Quindi il sostegno finanziario per realizzare la crociata era garanzia di indulgenza. Tutti sappiamo che il primo giubileo si è svolto nel 1300. Abbiamo parlato di forme di concessione dell'indulgenza che precedono il primo giubileo, ma esistono dei precedenti rispetto al primo giubileo, ossia delle manifestazioni, delle iniziative che in qualche modo possono avvicinarsi, che l'hanno anticipato in qualche modo. Un evento che ha anticipato il giubileo sembra essere stata l'indulgenza dei 100 anni. E tant'è vero che poi fonti della vigilia di Natale del 1299 riportano come grandi folle di pellegrini a conoscenza di una leggendaria indulgenza plenaria che si sarebbe ottenuta proprio il 1 gennaio del 1300. Ecco, si sono mosse poi verso Roma fino ad arrivare a San Pietro proprio col proposito di ottenere l'indulgenza e la remissione di tutti i peccati e delle proprie colpe. E che Bonifacio VIII si sia trovato davanti questa situazione senza che fosse sostanzialmente, diciamo, preparato. E sì, non ci sono però delle fonti che ci diano notizie certe in questo senso o che confermino questa fonte nei secoli precedenti, ecco, i 100 anni precedenti. Ci furono anche altri anni giubilari, potremmo definirli così, più antichi del 1300, con Callisto II nel 1126. Una sorta di giubileo in onore di San Giacomo che è venerato a Santiago de Compostela e poi tra l'altro nel 1216 promosso da Onorio III, ma su richiesta di San Francesco in persona, il cosiddetto perdono di Assisi, per cui chiunque avesse visitato la Porziuncola, la chiesina ricostruita da San Francesco, dove San Francesco poi muore e lui aveva vissuto anche per parecchio tempo. Questa visita doveva essere compiuta dal 1° al 2 agosto, questo era l'intervallo quindi piuttosto circoscritto. Ecco, in questo caso chiunque l'avesse fatto avrebbe ricevuto un'indulgenza plenaria. Quello che forse però si avvicina di più storicamente e quindi in qualche modo può anche costituire un precedente e ricollegarsi al giubileo del 1300 è la cosiddetta perdonanza di Celestino V. Celestino V è noto a tutti per essere stato uno dei papi che ha in qualche modo abdicato nella storia. In realtà il suo pontificato è stato breve dal luglio al dicembre, grosso modo, del 1294. Non è mai stato sostanzialmente attivo a Roma, quanto più in Abruzzo, nell'area di Sulmona, Pietro del Morrone, altrimenti detto, conosciuto prima di così che col nome di Celestino V. Uno dei suoi primi atti dopo l'elezione fu l'istituzione della concessione dell'indulgenza per chiunque si fosse recato nella Basilica dell'Aquila, la Basilica di Collemaggio, tra il 28 e il 29 agosto di ogni anno. Quindi questa sarebbe l'ultima occasione del secolo per ricevere il perdono completo, sarebbe stato appunto poi quella dell'anno santo del 1300. Viene poi indetto da Bonifacio VIII nel 1300, come dicevo, con una bolla che si chiama Antiquorum abet fidere Latio. Cosa si poteva però ottenere l'indulgenza plenaria? Bisognava visitare le basiliche apostoliche di San Pietro, di San Paolo, e questo ebbe un significato molto forte perché di fatto Roma si andava a sostituire all'immagine di Gerusalemme, che era la meta da sempre, no? Dei luoghi, il Santo Sepolcro, quindi luoghi dove realmente aveva trascorso la sua vita Gesù. E quindi Roma si riveste di un'area, un'aura, diciamo, spirituale, mistica, avendo anche poi a disposizione le reliquie di tanti santi. Oltretutto, ecco, per i cristiani, ricordiamoci che il secolo del 200 è un secolo il XIII secolo, ecco, era un secolo particolarmente carico di spiritualità, il secolo anche in cui agiscono e nascono gli ordini mendicanti, si sente il desiderio di tornare al cristianesimo più puro. E quindi c'era anche una ricorrenza di tipo numerico, perché erano in qualche modo 13 secoli dalla venuta al mondo di Cristo, e quindi si auspicava con questo numero il rinnovamento della fede cristiana. Il giubileo del 1300 viene raccontato anche in alcune cronache di Jacopo Stefaneschi, è proprio, come dire, il fulcro, l'apice della spiritualità del Medioevo, perché questa indulgenza plenaria, che una volta era destinata soltanto ai pellegrini, oppure l'abbiamo visto ai crociati, adesso era aperta a chiunque, senza correre i rischi che si potevano correre lungo percorsi particolarmente lunghi, o appunto in situazioni belliche come potevano essere le stesse crociate. E raccontiamo un po', ecco, come è andata. Quindi, pochi anni dopo, abbiamo parlato della perdonanza di Celestino V, il suo successore Bonifacio VIII ha istituito il primo giubileo. E poiché si è trovato di fatto Roma invasa di pellegrini ancora prima dell'indizione del giubileo, perché venne fatta il 22 febbraio del 1300, mentre noi sappiamo che tradizionalmente, lo ripeteremo magari anche dopo, il giubileo viene come dire, annunciato, aperto il 25 dicembre, tra il 24 e il 25 dicembre, la notte di Natale dell'anno precedente, quindi di poco precede l'inizio dell'anno giubilare, e viene chiuso dopo la fine dell'anno giubilare. E quindi sicuramente si è ispirato non soltanto alla tradizione ebraica, ma all'indulgenza dei 100 anni ed altri eventi che abbiamo prima annunciato. Chiunque avesse fatto visita 30 volte alla Basilica di San Pietro e di San Paolo fuori le mura, e dico 30 volte per i romani, 15 volte se si trattava di forestieri, quindi era anche un pellegrinaggio che richiedeva un certo impegno, avrebbe poi ottenuto l'indulgenza plenaria. E ogni anno santo, dal punto di vista di Bonifacio VIII, si sarebbe dovuto ripetere ogni secolo, ogni 100 anni. E c'è una testimonianza anche interessante, e secondo me anche molto attuale, lo dico, noi trasmettiamo da Roma e il giubileo ha avuto inizio e abbiamo visto anche l'afflusso di pellegrini, anche una nuova veste, se vogliamo, urbanistica di Roma, con tanti lavori che sono stati completati, e quindi Roma ha assunto una nuova immagine, soprattutto nella zona appunto di Castel Sant'Angelo e di Ponte Sant'Angelo, che è quella che Dante Alighieri nel 18° canto dell'Inferno ci ricorda, proprio parlando dell'afflusso dei pellegrini al giubileo del 1300. Cosa ci racconta Dante? Che l'afflusso fu tale da dover creare una sorta di senso di marcia alternato proprio dei pedoni sul ponte, l'attuale Ponte Sant'Angelo, quello che sta di fronte al castello. Come i Roman per l'esercito molto l'anno del giubileo su per lo ponte hanno a passare la gente modo colto, che da l'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a San Pietro. Dall'altra sponda vanno verso il monte. Quindi Dante ci fa una descrizione che, ripeto, mi fa sorridere perché è quanto mai attuale. Tra l'altro, abbiamo detto che il giubileo doveva poi ricorrere dopo 100 anni, ma in realtà sappiamo che è stato parificato, insomma, è stato portato al livello, diciamo, cronologico, ecco, del giubileo ebraico, e quindi è stata programmata la cadenza dei 50 anni, del mezzo secolo, e poi successivamente abbassato a 33 anni, che erano gli anni di Cristo, e quindi la redenzione, il numero della redenzione, e poi è stato ridotto a 25 anni, che poi più o meno è l'intervallo che è rimasto anche oggi, fermo restando che però poi sono stati, al di là dei cosiddetti giubilei ordinari, quello attuale è un giubileo ordinario, quindi quelli che ricorrono ogni 25 anni, ci sono anche dei giubilei straordinari. E Potremmo ricordarne magari qualcuno, per esempio, ci sono stati dei giubilei che ricorrono nel 33 di ogni secolo, perché sono i giubilei cosiddetti della redenzione. Alcuni giubilei straordinari furono indetti per, come dire, festeggiare l'insediamento del pontefice. E ci sono, insomma, stati tanti, ce n'è stato uno, per esempio, significativo, indetto da Martino V quando il papato è ritornato a Roma dopo il periodo avignonese. Quindi ci sono state tantissime, insomma, giubilei anche in occasione, per esempio, della conclusione del Concilio Vaticano II, indetto appunto da Paolo VI, insomma, e tanti, tanti altri. E probabilmente ce ne sarà uno, immaginiamo, anche nel 2033, per ricordare i 2000 anni della redenzione. Abbiamo detto prima che il giubileo ha origine dalla tradizione ebraica che fissava ogni 50 anni il riposo della terra, quindi per favorire la ripresa della terra, per darle prosperità. E quindi si suonava per questo un corno di ariete che si chiamava Jobel, quindi questo riecheggia in qualche modo nella parola giubileo che utilizziamo attualmente. E lo stesso Vangelo di Luca, insomma, fa riferimento allo stesso Gesù che, ritornato a Nazareth, parla di un anno di grazia, di un anno giubilare. Abbiamo ricordato anche, lo ricordiamo ancora, che il giubileo ordinario dura poco più di un anno perché inizia con il Natale precedente e termina con l'Epifania dell'anno successivo, quindi con il 6 gennaio, nel nostro caso il 6 gennaio 2026 si concluderà. Abbiamo detto anche che Papa Francesco ha aperto la Porta Santa, che lo abbiamo visto credo più o meno tutti. E questo è il rito più conosciuto e più suggestivo del Giubileo, l'apertura della Porta Santa, tra l'altro istituito da Alessandro VI. E questa è una porta che viene aperta soltanto durante l'anno santo e nei rimanenti periodi rimane murata. E ci sono quattro basiliche a Roma, le basiliche papali, quattro sono le basiliche maggiori, sono San Giovanni in Laterano, oltre a San Pietro ovviamente, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Vi è poi anche la basilica minore di San Lorenzo fuori le mura, che però non ha una porta santa. E il rito della Porta Santa è proprio da un senso di leggerezza, di liberazione, se vogliamo, perché è come se venisse offerto ai fedeli, alle persone anche che sbagliano, persone umane, un percorso straordinario per rimediare in qualche modo alle proprie, rivedere i propri errori e cercare il miglioramento e il cambiamento. Quindi in passato c'è da dire anche questo, abbiamo visto il Papa che ha aperto la porta spingendo i battenti, però fino a prima di Giovanni Paolo II, fino a Paolo VI sicuramente. E la porta veniva smurata proprio dal Papa, almeno in parte. Poi ci sono state anche delle situazioni, di rischio per cui Giovanni Paolo II ha introdotto un rito più semplice, più immediato, e quindi il muro viene rimosso in anticipo, si lascia soltanto la porta chiusa e il Papa appunto spinge i battenti e la apre. Dopodiché le porte rimangono aperte, salvo la chiusura notturna, proprio per dare la possibilità ai pellegrini di affluire e di entrare. Ci furono tanti giubilei, ci sono tanti giubilei particolari, per esempio nel 1925 ci fu un giubileo che fu detto Giubileo della Pace, dopo la Prima Guerra Mondiale, indetto da Pio XI. E tra l'altro, questa è una cosa interessante perché noi siamo in radio. Questo il giubileo straordinario anche del 1933, sempre indetto da Papa Pio XI, ecco, la cerimonia d'apertura fu trasmessa alla radio, e questo pure è un aspetto curioso, insomma, ecco, al quale possiamo prestare attenzione. Dunque, dicevamo prima delle basiliche, le porte sante delle basiliche vengono aperte in momenti differenti, ravvicinati ma differenti. Per esempio, Adesso ne manca una soltanto, cioè ne, meglio ne manca, sono state completate tutte quante. Volevo dire questo, dunque noi abbiamo assistito il 24 di dicembre all'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Poi c'è stata ecco, una cosa particolare perché il Papa ha voluto aprire una porta speciale a chi la porta per forza ce l'ha chiusa perché sono i detenuti, quindi nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre. Questo è un gesto molto simbolico, no? Proprio per sottolineare che c'è sempre la possibilità di ravvedersi e di cambiare. Poi a San Giovanni in Laterano il 29 dicembre, che è la cattedrale di Roma, e Santa Maria Maggiore il 1 gennaio. Poi ovviamente l'ultima è San Paolo fuori le mura, viene aperta solitamente sempre appunto nel mese di gennaio. E ricordiamo che il 25 gennaio è la data proprio della conversione di San Paolo, e qui c'era fino a un po' di tempo fa una particolare attenzione all'apertura della Porta Santa con questa coincidenza. Da un po' di tempo invece lo si fa a ridosso dell'Epifania. Il 5 di gennaio. Bene, esistono anche altre basiliche papali in Italia, questo è un aspetto interessante, e sono proprio la Basilica di San Francesco ad Assisi e la Basilica di Santa Maria degli Angeli, sempre nei pressi di Assisi, che si ricollegano, se fate attenzione, anche al discorso che abbiamo fatto precedentemente sul perdono di Assisi. Quindi c'è una traccia ancora oggi nelle usanze attuali, c'è sempre un rimando a ciò che è stato. Dunque, la Porta Santa è una meta, un qualcosa che si cerca di raggiungere proprio per poterla varcare. E questo, come dicevo prima, è un qualcosa che dopo tanta fatica dà effettivamente un senso di grande leggerezza, un senso di speranza che speriamo appunto si possa sempre provare. La Porta Santa di San Pietro viene aperta, come abbiamo detto, dal Papa in occasione del Giubileo, ma è la prima tra tutte. E, ha un valore fortemente simbolico, è stata realizzata nel 1949, fu indetto, diciamo, un concorso per la realizzazione della Porta Santa proprio per il Giubileo che ci sarebbe stato nel 1950. In realtà poi le cose andarono diversamente, nel senso che ci fu il concorso vinto da consorti. L'opera fu realizzata ovviamente nei tempi perché potesse essere inaugurata alla vigilia di Natale del 1949. Però poi fu un dono destinato a Papa Pio XII da parte, diciamo, del vescovo di Lugano che voleva ringraziare Dio perché la Svizzera, il suo paese, era rimasto fuori dalla guerra, era neutrale. E ci sono poi delle formelle, insomma, lavorate con delle immagini simboliche, sono 16, che vanno, diciamo, dal peccato, la cacciata al paradiso terrestre, fino poi non solo alla redenzione, ma proprio alla risurrezione, all'apparizione di Gesù a San Tommaso e agli apostoli. E proprio nell'ultima formella c'è l'immagine di Cristo che viene visto come una porta attraverso la quale passare. E questa è una cosa particolarmente importante perché il richiamo è al Vangelo, cioè Gesù si definisce proprio lui stesso una porta attraverso cui passare per trovare la salvezza. Quindi abbiamo fatto un viaggio nel tempo. Un viaggio anche però nella spiritualità. Abbiamo capito che sicuramente il Giubileo è un evento che non si ripete frequentemente e quindi è un momento, un'occasione di poter ripensare anche a se stessi, nel senso di trovare un margine di miglioramento, una volontà di cambiamento. Ed è importante capire che è anche un'occasione da cogliere nel tempo perché, e riflettere anche sul senso che il tempo ha nella nostra vita. E questo è l'augurio che io mi sento di rivolgere a tutti voi di riuscire a dare sempre al tempo il valore che ha, perché è molto importante. E quindi con questo proposito ascoltiamo una poesia tratta da Leggerezza, Il tempo.
Benché non abbia una consistenza, della nostra vita è la vera essenza. Indietro non torna quello trascorso, e quello a venir dovrà fare il suo corso. Il tempo dona il senso alla vita, che ben sappiamo non è infinita, per questa ragione va speso bene per fare ciò a cui più si tiene. Con nostalgia si guarda al passato o a futuro ignoto che va conquistato. L'errore più grande commesso sovente è di non vivere intenso il presente. È proprio quell'attimo dell'esistenza, quello di cui si deve aver piena esperienza. Il tempo passa veloce e va via, ed il ricordo ci lascia la scia. Il tempo travolge e si fan corte le ore, ma eterno è quello che resta nel cuore. Cuore che sa fare il giorno flessibile e trovar tempo in modo incredibile. Il tempo è un dono ed è il più prezioso per dimostrare sentimento affettuoso, il tempo che sempre tu troverai per le persone a cui bene vorrai. Il tempo in fondo è assai relativo e lo confermo ora che scrivo. Valore al tempo lo stiamo dando proprio facendo mentre sta passando. Per le cose belle non è mai perduto, che in quelle forti hai sempre creduto, ed è proprio il tempo che ha reso importante ciò che per cui hai messo un impegno costante. Che sia una cosa o una persona, la cosa è bella è chi il tempo dona, perché se del tempo hai dedicato, parte di te a qualcuno hai donato. Anche se il tempo forte ti stringe, nessuno in fondo mai ti costringe, ma senti il bisogno di poter passare tempo prezioso con chi vuoi incontrare. Non c'è fatica tra i molti impegni se in amicizia a chi vuoi consegni un po' del tuo tempo, che è poca cosa. Del piccolo principe ricorda la rosa, che il fanciullo a lei cure donava e così a lei il suo tempo dedicava. Ed il bel legame che si è creato non si sarebbe mai immaginato. Il tempo impiegato in molte occasioni resisterà a 1000 stagioni. Non è mai stato tempo sprecato se con il cuore lo hai dedicato.
Come il poeta che distratto ti cantò, che fino al centro della terra scivolò. Così nel mondo ho speso tutti i giorni miei, muovendo in me nessun rimorso ormai per noi. Seppure un tempo quell'incendio divampò, e come rovi i nostri sensi avviluppò, rimase un'esile fiammella che soffiai. Pensare fosse amore, no? Tu che fai quell'espressione, rispondi sottovoce. Io ci speravo invece, e questo è tutto quel che so. Rivedo il sorriso, l'emozione sul viso, la stessa mia, nel silenzio svanì ormai. Due pianeti noi, così mi dimenticai, come il poeta che distratto ti cantò, ma che nel mare delle note naufrago, vivo in balia di interminabili foschie. Pensare fosse amore, no? fra storie disattese un sapore dolce e amaro, e questo è tutto quel che so. Conoscerai distratta mia poesia, pensare fosse amore, no, ma eravamo l'emozione fra storie disattese, un sapore dolce e amaro, e questo è tutto quel che so. Una canzone che ai tuoi occhi si ispirò,
siamo alle battute finali di questo nostro appuntamento mensile. E abbiamo viaggiato nella storia, nella spiritualità, nella cultura, e speriamo che questa porta che si è aperta davanti a noi abbia in qualche modo dato un senso di speranza e di leggerezza al nostro animo, e come al solito ci auguriamo che lo sia anche la nostra trasmissione. E io colgo l'occasione per salutare tutti voi che ci avete ascoltato, e Francesco Vitale, sempre preziosissimo in regia, e vi do l'appuntamento al terzo giovedì di febbraio, sempre con leggerezza. Buona serata.
Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, hop, cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Il tema della puntata di questa sera, giubileo e leggerezza. Vi auguriamo una buona serata e vi invitiamo a rimanere in ascolto con i nostri programmi su Radio Mater. Tra poco il radiogiornale in differita da Radio Vaticana, a seguire la preghiera dei bambini e poi alle ore 20 dalla Cappellina di Maria la serata mariana eucaristica. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di una buona serata.